Buongiorno. Ci sono tante domande che noi sentiamo durante la nostra giornata. Che facciamo quando sono rivolte a noi, quando ci fanno una domanda? A volte non rispondiamo perché non ci piacciono le risposte, facciamo finta di non sentire perché può darsi che non sappiamo cosa rispondere, perché magari la domanda ci sembra inopportuna, imbarazzante, e quindi cerchiamo di evitarle. Anche se normalmente si dice che domandare è lecito e rispondere è educazione, a volte non ci va tanto di essere educati con certe persone. Però, fra tante domande possibili che noi possiamo ascoltare, che possiamo ricevere, c'è una domanda a cui dobbiamo per forza rispondere, una domanda che vale la vita. Hai mai sentito tu la domanda che vale la vita? Quella importante, quella che ti risolve il problemone, la domanda che ti mette a posto per sempre. Bisogna rispondere a questo. Non so se vedete mai L'Eredità, questo spettacolo. Poi chiaramente è venuto pure, se ne è parlato tanto perché è morto il conduttore poco tempo fa. Pochi giorni fa una ragazza ha risposto alla domandona, valeva 220.000 euro. Certamente a quella domanda lei è stata felice di rispondere. Però c'è un'altra domanda ancora più importante che vale la vita. Questa domanda Gesù la fece ai giudei religiosi, ai farisei, un giorno che incontrò loro, che gli avevano fatto un sacco di domande, e lui allora dice: va bene, adesso ve la faccio io una domanda. Questa domanda per loro era molto imbarazzante, perché pure se sapevano la risposta non avrebbero mai voluto che Gesù facesse a loro quella domanda. Gesù disse ai farisei: che cosa ne pensate del Messia? Chi è il Cristo? Di chi è figlio? Quella era una domanda importante per loro e dovevano rispondere. Ma attenzione, questa domanda è anche importante per noi. Questa è la domanda che vale la vita. Tutti credono, o almeno sperano, che ci sia qualcosa al di là di questa vita. Ogni persona lo sente dentro di sé, ogni persona lo desidera. Ed anche se molti lo negano e altri preferiscono non avere un'opinione in merito, la verità è che c'è la vita oltre questa vita. E l'ha dimostrato Gesù. L'ha dimostrato Gesù quando è risorto. È morto fisicamente, veramente, ed è risorto fisicamente, veramente. Ora non voglio parlare della risurrezione, anche perché non è l'argomento, e anche perché poi sarebbe molto facile dimostrarlo. Nella scrittura ci sono prove che reggerebbero in qualsiasi tribunale. Quello di cui voglio parlarvi invece è questo: che ne pensi tu di Cristo? Gesù, per svegliare i suoi interlocutori, per aiutarli a dare la risposta giusta, citò il Salmo 110, e noi vogliamo meditare proprio questo Salmo, il Salmo 110. Vogliamo aprire la Bibbia? Io lo leggerò per voi. Salmo 110. Salmo 110, Salmo di Davide. Il Signore ha detto al mio Signore: siedi alla mia destra finché io abbia fatto dei tuoi nemici lo sgabello dei tuoi piedi. Il Signore stenderà da Sion lo scettro del tuo potere, domina in mezzo ai tuoi nemici. Il popolo si offre volonteroso quando raduni il tuo esercito, parata di santità. Dal seno dell'alba la gioventù viene a te come rugiada. Il Signore l'ha giurato e non si pentirà. Tu sei sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchisedec. Il Signore alla tua destra scaccia dei re nel giorno della sua ira, giudica i popoli, ammucchia i cadaveri, stritola la testa ai nemici in un vasto territorio. Si disseta al torrente lungo il cammino e perciò terrà la testa alta. Che salmo meraviglioso! Questo salmo, come ho detto, è stato scritto da Davide. e veniva letto durante la proclamazione del re, dei re della famiglia davidica. Il re Davide, come sapete, amava profondamente Dio. Dio l'aveva benedetto, protetto molte volte. Il Signore l'aveva preso dal gregge di suo padre e l'aveva fatto diventare pastore del suo popolo, lo mise a capo del suo popolo. E così Davide, ormai stabilito, tranquillo, i suoi nemici erano tutti messi a tacere, aveva costruito perfino la sua reggia, così lui si sente veramente in debito con Dio, vedendo che l'arca di Dio, la presenza di Dio era in una tenda, lui dice: no, io voglio costruire un tempio a Dio. Che bella iniziativa. Ma Dio disse: no, tu non lo costruirai questo tempio a me. I motivi sono diversi, però disse: lo costruirà tuo figlio. Tu casomai puoi preparare tutto quello che gli servirà, ma il tempio me lo costruirà tuo figlio. E poi aggiunse una cosa incredibile. Disse il Signore a Davide che la sua casa, il suo regno, il suo trono sarebbero rimasti saldi per sempre. Che notiziona per Davide. Davide andò davanti all'Eterno, non ce la faceva nemmeno a stare in piedi, dice, è scritta la storia in 2 Samuele capitolo 7, che lui si mise a sedere davanti all'Eterno. Pertanto era meravigliosa la notizia che gli aveva dato, tanto era profondamente commosso, che fece una preghiera bellissima e molto probabilmente lui scrisse allora anche questo salmo. Questo salmo è un salmo molto importante per il popolo di Dio di tutti i tempi e sapete è anche il salmo più citato nel Nuovo Testamento. Infatti il salmo contiene dei brani profetici molto importanti per la nostra vita, perché descrive il rapporto di intima comunione che ha questo re profetizzato con Dio Padre. E non solo, ma descrive anche la potenza vittoriosa di questo re. In questo passo noi vediamo tre realtà: Cristo profetizzato, Cristo re eterno e Cristo sacerdote in eterno. Per chiunque è stato chiamato, come ho detto, a far parte del popolo di Dio, queste verità ci parlano di certezze, di cura, di sicurezza adesso, ma non solo. Ci parlano anche di un futuro glorioso. E allora, tu che fai parte del popolo di Dio, come stai vivendo la tua vita, sapendo questo? Chi è Cristo per te? Questa è una domanda molto importante. I giudei del tempo di Gesù, pur sapendo che il Cristo era della discendenza di Davide, non capivano che era arrivato, che Gesù che stava lì davanti a loro, che gli parlava, era il Cristo profetizzato. Alla domanda che cosa ne pensate del Messia, di chi è figlio, Gesù cita il Salmo 110 al versetto 1. Perché lo cita? Per mostrare che il Messia, il figlio di Davide, era superiore a Davide, era il Signore di Davide. Infatti il versetto 1 dice: il Signore ha detto al mio Signore. Davide dice così, inizia così, e questo primo Signore è Yahweh, è l'Eterno, e quest'altro Signore è il Re, è Adonai, la parola il Signore incontrastato, il padrone, ma non Yahweh. Quindi c'è questi due personaggi, Dio, l'Eterno, e il Signore, figlio di Davide. Prima però di andare avanti voglio ricordare che cosa significa la parola Messia, cioè i giudei lo capivano che cosa fosse Messia, che cosa indicasse questo titolo. Questa parola è di derivazione ebraica e significa unto. È la stessa parola che poi in greco è detta Cristo, quindi Messia, unto, Cristo. È lo stesso titolo. Loro lo sapevano bene perché Dio aveva dato questo titolo, aveva chiamato così già i patriarchi, Abramo, Isacco. Nel Salmo 105, per esempio, ricorda, oggi leggiamo molto i salmi, comunque sono molto belli, molto pieni pieni di verità. Al versetto 15 dice: non toccate i miei unti e non fate alcun male ai miei profeti, parlando appunto di Abramo e di Isacco che si trovavano in terra straniera. E poi addirittura la scrittura ci fa vedere che Dio chiama unto anche Ciro, un re probabilmente non convertito, non lo sappiamo, ma che però viene usato da Dio per liberare il popolo che si trovava oppresso ancora in Babilonia alla fine dei 70 anni. Quindi la parola unto era un titolo che identificava quelle persone che Dio sceglieva per adempiere un suo piano. Però poi, andando avanti, noi leggiamo per esempio in Esodo che Dio disse proprio di fare un olio speciale, un olio profumato. Adesso non lo leggiamo, però potete leggere questo al capitolo 30, dai versetti 22. Dio dice proprio di come dovevano fare questo olio che poi sarebbe servito per ungere letteralmente, proprio praticamente, quelli che lui aveva scelto, cominciando dai sacerdoti. Quindi venivano unti i sacerdoti, i re, e noi ricordiamo che Samuele unse prima Saul e poi Davide, e poi anche altri re furono unti, addirittura i profeti. Elia, quando incontrò Eliseo e gli diede l'incarico, lo unse con olio. Probabilmente c'avevano un corno che se lo portavano sempre appresso, se Dio gli indicava: guarda, ho scelto quello deve fare qualcosa, e allora il profeta lo ungeva davanti a tutti per stabilire che era stato scelto da Dio per un compito speciale. Però quando Dio fece questa promessa meravigliosa a Davide, che potete leggere in Secondo Samuele al capitolo 7, vabbè, no, lo leggo io anche, il versetto 16 di Secondo Samuele. Ho diverse cose da leggere, perché quello che stiamo studiando oggi è un passo molto speciale. Al versetto 16, e deve essere sostenuto, come sempre, dalla parola di Dio. Al versetto 16 il Signore dice a Davide: la tua casa e il tuo regno saranno saldi per sempre davanti a te, e il tuo trono sarà reso stabile per sempre. E allora, quando il Signore fece questa promessa a Davide, il termine unto, Messia, veniva specificatamente riferito alla discendenza di Davide. Al versetto 50 del Salmo 18 c'è scritto: grandi benedizioni egli, cioè Dio, accorda al suo re, usa benevolenza verso il suo unto, verso Davide e la sua discendenza in eterno. Allora, il Messia era un discendente di Davide che avrebbe regnato su un trono che Dio aveva stabilito in eterno. Bella profezia per Davide. Però, come noi sappiamo, come ho anche citato, a un certo punto, perché il popolo era disubbidiente a Dio, perché il popolo era diventato idolatra a Dio, per correggerlo, per aiutarlo ad abbandonare questa vita di ingiustizia sociale anche, lo fece deportare prima in Assiria, cioè sempre in quella zona, ma prima dagli Assiri e poi dai Babilonesi, e da quel momento non ci fu un trono di Davide, non ci fu un re di Davide. E allora queste profezie erano fallite? Il popolo non aveva più speranza? No. I profeti, veramente Dio è incredibile, proprio mentre stava per preparare questa correzione al popolo, proprio mentre stava per togliergli per sempre il re, il territorio, perché poi i giudei, quando sono tornati, sono stati sempre dominati e tuttora non stanno nella pace. Però fa ancora questa profezia meravigliosa, che la leggiamo in Geremia al capitolo 23, i versetti 5 e 6. Fate attenzione bene alle parole di questa profezia. Ecco, i giorni vengono, dice il Signore, in cui farò sorgere a Davide un germoglio giusto. fino a quel momento non era stato veramente nessun giusto, non c'era un giusto tra i discendenti di Davide, però arriverà il giorno che io farò sorgere a Davide un germoglio giusto, il quale regnerà da re e prospererà, eserciterà il diritto e la giustizia nel paese. Nei suoi giorni Giuda sarà salvato, Israele sarà sicuro nella sua dimora, questo sarà il nome con il quale sarà chiamato, Signore o Eterno, nostra giustizia. Eterno, nostra giustizia. Allora questo discendente di Davide, questo germoglio giusto, sarà chiamato Eterno, nostra giustizia. Ed ancora, un altro profeta, Michea, al capitolo 5, versetto 1, la conoscete benissimo, parla di questo re che ha origini eterne. E poi la cosa interessante è che indica anche il luogo dove sarebbe nato. Michea capitolo 5 versetto 1. Però la profezia che io ritengo veramente meravigliosa, e anzi apro una parentesi e la chiudo subito, usatela quando i testimoni di Geova vi dicono ma Gesù non è Dio, non ci sta scritto da nessuna parte, a parte che ci sta scritto in tante parti della Bibbia, ma questa qui li smonta completamente, non sanno che rispondere. Isaia capitolo 9 versetto 5 e 6. Non dobbiamo fare questo per il gusto di farli vedere che non sanno rispondere, ma per aiutarli a capire la verità, perché anche nella loro Bibbia, insomma, il Nuovo Mondo, è scritta così. E quindi veramente che chi vuole veramente conoscere la verità e si affida a Dio può essere salvato. Isaia capitolo 9, versetti 5 e 6, anche questa la conoscete benissimo. Però vi voglio dire una cosa, per preparare questo messaggio ho riletto tante cose che conoscevo bene, so benissimo dove si trovano, ma meditarle mi ha fatto veramente molto bene, mi ha allargato il cuore. Cioè, rivedere di nuovo, ritornare col pensiero su queste verità, cari fratelli e sorelle, è la nostra forza, perché noi siamo continuamente bersagliati da notizie, informazioni fuorvianti e false, e grazie a Dio che ci ha lasciato la sua parola, che è una lampada per noi, una lampada che brilla in luogo oscuro, e noi dobbiamo aggrapparci e ritornare a studiare anche cose che ma io questo sì l'ho sentito, no, rileggilo, chiedi al Signore di farti capire di più. E questo salmo e questo passo in Isaia capitolo 9 al versetto 5 parla ancora di questo bambino. E sapete come lo definisce? Un bambino c'è nato, un figliuolo c'è stato dato. Il dominio riposerà sulle sue spalle. Sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe della pace. Per dare incremento all'impero e una pace senza fine al trono di Davide e al suo regno, per stabilirlo fermamente e sostenerlo mediante il diritto e la giustizia, da ora e per sempre. Questo farà lo zelo dell'Eterno degli eserciti, del Signore degli eserciti. Guardate, qui c'è profetizzata, spiegata, chiarificata l'opera di Cristo e anche la persona di Cristo e la Trinità, consigliere ammirabile. Il Signore, lasciando i suoi discepoli, dice: io vi vado via, ma non vi preoccupate, perché vi manderò uno come me, egli vi guiderà in tutta la verità, sarà il vostro consigliere ammirabile, Dio potente, Gesù Cristo, e Padre eterno, e soprattutto principe della pace, perché noi possiamo avere pace con Dio soltanto tramite Cristo Gesù. Vi do ancora due riferimenti che vi potete leggere in Isaia capitolo 40 versetti 9 e 10. In questi ancora versetti il Signore annuncia la sua venuta, Dio verrà per regnare sul suo popolo. Cristo il Messia, quindi profetizzato nell'Antico Testamento, doveva essere sia un uomo della discendenza di Davide, sia Dio stesso. E come sapete, questo cominciò a realizzarsi. Il piano di Dio, di questo Cristo Re, cominciò a realizzarsi in una maniera non eclatante, in un piccolo, in una piccola cittadina a sud di Gerusalemme. A un certo punto, quando il momento era giusto, 2000 anni fa, nacque un bambino, sapete, Cristo Gesù. Il padre adottivo era Giuseppe, discendente della famiglia di Davide, e la madre era Maria, discendente anche lei dalla famiglia di Davide. Quindi lui era erede di Davide, sia per adozione che per sangue. Quando la sua famiglia si trasferì, questo ragazzo crebbe in una città chiamata Nazareth e fu conosciuto come Gesù di Nazareth. Lui lavorò per 30 anni con suo padre, faceva il falegname e poi cominciò il suo ministero. Andava in giro compiendo opere incredibili, facendo miracoli eclatanti. La gente accorreva a lui da tutte le parti perché lui era pieno di grazia, guariva, incoraggiava. Le persone cominciarono a chiamarlo figlio di Davide, perché riconoscevano in lui che era il Messia che stavano aspettando. Lui parlava d'amore, di tolleranza, di perdono, parlava del regno di Dio, chiamava Dio suo padre e dice la scrittura che nessuno poteva accusarlo e l'ha potuto accusare di aver mai detto una parola cattiva o aver fatto un'azione cattiva. Egli era chiamato figlio di Davide, quindi era Messia, era il Messia. Ma perché? Perché nonostante i segni miracolosi, nonostante che le profezie si stavano realizzando in lui, i religiosi non lo accolsero. Perché lo rifiutavano? Beh, voi sapete la storia, però ve la voglio ricordare. Loro erano gelosi del suo successo, erano gelosi della sua popolarità. Credevano che le loro tradizioni, le loro cerimonie religiose venissero compromesse dai suoi insegnamenti. Erano così accecati di perdere dalla paura di perdere il prestigio che non potevano vedere che di fronte a loro avevano il Messia, che avevano aspettato da una vita. E allora il Signore gli fa questa domanda per scuoterlo. Io non lo so adesso, tu che hai sentito tante volte parlare di Gesù, che cosa pensi veramente di Gesù? Chi è Cristo veramente? Perché vedete, se io vivo nella insoddisfazione continua, se io vivo nella paura delle circostanze, se io ho paura del futuro e non ho pace dentro di me, probabilmente non ho capito veramente chi è Gesù. Non ho capito chi è Gesù. Dov'è in questo momento? Qual è la sua opera? La domanda, che cosa pensi di Gesù, ha un valore molto attuale. Aveva valore per loro, che purtroppo rifiutarono di rispondere onestamente. Perché avrebbero dovuto umiliarsi, avrebbero dovuto riconoscere che lui era Dio e che quello che diceva, il giudizio che dava al loro cuore era vero, ma loro non volevano e quindi si allontanarono sempre di più da lui e dalla salvezza, perché solo in lui è la salvezza, come ci ricorda Pietro. Non è stato dato nessun altro nome al mondo, agli uomini, per il quale noi dobbiamo essere salvati, non possiamo, dobbiamo essere salvati. Atti 4 capitolo 12. Ma il Cristo profetizzato che è venuto su questa terra 2000 anni fa è anche il Cristo re in eterno. Lui è il vero re, lui è il germoglio giusto, ubbidiente a Dio, morto per il suo popolo, risorto, è entrato nella gloria alla destra del Padre. È il Padre stesso che lo invita. Il Signore Dio ha detto al mio Signore Gesù, nel momento dell'ascensione, immaginate questo quadro, Gesù davanti ai suoi discepoli, Atti capitolo 1, li saluta e gli dice non vi preoccupate, e si alza, i discepoli stanno così con la bocca aperta, arrivano due angeli, non vi preoccupate, come l'avete visto andare lui tornerà, e poi comincia la storia della Chiesa. Ma che cosa succede invece in cielo? In cielo sta succedendo questo: Gesù arriva davanti al trono di Dio e c'ha questo invito da parte dell'Eterno. Siedi alla mia destra. Che meraviglia, che meraviglia. La destra di Dio ci fa capire che Cristo non ha ricevuto da Dio, e l'aveva detto ai discepoli, ogni potere mi è stato dato in cielo e in terra. Ma non ha ricevuto soltanto il potere e l'autorità regale. Alla destra di Dio Padre, Gesù Cristo, ha ricevuto anche la possibilità di avere una intima comunione, come già ce l'aveva sulla terra, ma lì alla presenza del Padre è ancora più potente. Un'intima comunione col Padre. Gesù Cristo è l'eterno nostra giustizia. Ogni uomo che riconosce Gesù Cristo come proprio Salvatore e lo accoglie nella propria vita come Signore è dichiarato da Dio giusto, perché Gesù Cristo, questo germoglio giusto, è la nostra giustizia. Ogni uomo che fa questo è salvato dal giudizio e dalla condanna che lo porta ad essere e lo porterà ad essere separato da Dio per sempre. E soprattutto, sapete, quando stavo riflettendo prima un attimo con i fratelli anziani prima di venire e cominciare con voi la riunione, quando noi pensiamo, se io dico salvezza, Dio ci salva, voi che pensate? Dai, rispondete, qualcuno mi risponda. Come? L'eternità. Bello, vero, ma non completo. Il Signore ci salva, grazie Marco però che hai risposto, se no stavamo così fino. Il Signore ci salva dal peccato. Questa è la cosa ancora meravigliosa, perché l'eternità le andremo a vivere, ma la potenza di Cristo adesso ci salva dal peccato. Da una vita di peccato, dal peccato che è Signore della vita di tutti quelli che vivono lontano da Cristo. E allora la domanda ancora è questa: ma se io non riesco a liberarmi dal peccato, probabilmente ho un rapporto non veramente sano col mio Cristo, perché Cristo ci salva per l'eternità, ci porterà in cielo, ma qui sulla terra la sua opera è quella di salvarci dal peccato per essere sale e luce della terra, come lui era sale e luce della terra. Dio è pienamente soddisfatto dell'opera di Gesù. Noi possiamo essere completamente sicuri di essere accolti da Dio, perché Lui, come abbiamo sentito ancora domenica scorsa, Lui è il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. E propiziatorio significa che Dio è soddisfatto. Dio non chiede più niente. Egli giusto, morto per noi ingiusti, è incoronato ora sul trono, è alla destra di Dio, e noi possiamo essere certi della nostra salvezza e unirci al grido dei redenti che dice: chi ci condannerà? Chi li condannerà? Gesù Cristo è colui che è morto e ancora di più è risuscitato e alla destra di Dio. Romani 8:34. Noi infatti che abbiamo creduto sappiamo che Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore che, con cui ci ha amati anche quando eravamo morti nei nostri falli e nei nostri peccati, ci ha vivificato con Cristo. L'opera di Cristo era antecedente, l'opera di Cristo è pronta per tutta l'umanità, ma le persone devono andare da Lui uno per uno e riconoscere il proprio peccato. Il mondo è disperato, non c'è speranza, no, la speranza c'è, è Cristo. Allora probabilmente o non lo sanno, o come i giudei non vogliono umiliarsi e piegare il loro cuore. Abbiamo letto nel versetto 1 che Dio dice al Cristo: siedi alla mia destra. E guardate questa congiunzione temporale. Qual è la parola che legge dopo, che c'è scritta dopo: siedi alla mia destra? Finché. Finché significa che c'è un tempo. C'è un tempo che il Cristo sarà alla destra di Dio. Dopodiché cambia. Dopodiché succederà qualche altra cosa. E questo tempo quanto durerà? Finché io abbia fatto dei tuoi nemici lo sgabello dei tuoi piedi. I commentatori, molti commentatori di questo Salmo, pensano che, pure io lo credo, che dal versetto, il versetto 1 e il versetto 2 siano due versetti che hanno una distanza nel tempo, cioè, mi spiego meglio, tra il versetto 1 e il versetto 2 c'è la storia della Chiesa, c'è il tempo che stiamo vivendo noi. C'è il tempo che stiamo vivendo noi. Quindi in questo tempo il Cristo Re è alla destra di Dio, con la sua autorità, con la sua potenza, con la sua influenza positiva nei nostri confronti. Ma verrà un giorno che lui lascerà quella posizione. Infatti è scritto al versetto 2, il Signore, sempre l'Eterno, stenderà da Sion lo scettro del tuo potere, domina in mezzo ai tuoi nemici. Questa affermazione annuncia che cosa succederà quando Cristo lascerà il trono alla destra del Padre. Lui scenderà dove comincerà la sua azione potente, la sua conquista della terra comincerà da Gerusalemme, da Sion. Stenderà da Sion lo scettro del tuo potere. E non sto parlando del rapimento della Chiesa, sto parlando quando Gesù verrà veramente, fisicamente, e darà inizio poi al millennio, i mille anni in cui lui regnerà su questa terra con giustizia. Ed è bellissimo leggere quello che succederà, è descritto nell'Antico Testamento, in Isaia, proprio la terra arida fiorirà. Il leone e l'agnello saranno insieme, i bambini potranno giocare dove c'era la tana della serpe. Insomma, un mondo incredibile cambierà, ci sarà un mondo meraviglioso. In Zaccaria, capitolo 14, versetto 4, leggiamo cosa accadrà in quel giorno. In quel giorno i suoi piedi si poseranno sul monte degli Ulivi, che sta di fronte a Gerusalemme, ad Oriente, e il Monte degli Ulivi si spaccherà a metà, da Oriente a Occidente, tanto da formare una grande valle, metà del monte si ritirerà verso Settentrione e l'altra metà verso Meridione. Soltanto un'annotazione, lì, proprio in quella zona, ci passa una faglia. Sapete che cosa sono? Sono quelle congiunzioni di due gruppi tettonici, cioè la terra, no? E lì dove avvengono i terremoti. Beh, non c'erano studiosi di geologia prima, no? Questa profezia è una profezia incredibile. Da Sion, cioè da Gerusalemme, egli regnerà su tutto Israele. Il Signore stenderà da Sion lo scettro del tuo potere. Il potere di Gesù sarà incontrastato. Infatti è scritto, domina in mezzo ai tuoi nemici. E chi sono questi nemici? Chi sono i nemici di cui parla Dio a Cristo? Oggi me la prendo lunga, tanto c'è l'agape. Non c'è la scuola domenicale. Rispondetemi. Chi sono? Che pensate? Chi sono i nemici? Di quale nemici sta parlando?
Satana e quelli che hanno seguito Satana.
Bravissima, però incompleta. Qui di che cosa sta parlando? Di che sta parlando? Chi sono i suoi nemici? I suoi nemici, lui scenderà a Sion, proprio a Gerusalemme, davanti a Gerusalemme, sul monte degli Ulivi, e Dio gli dice, domina in mezzo ai tuoi nemici. I nemici sono gli ebrei, che l'avevano crocifisso, che l'avevano deriso, che l'avevano ucciso, che l'avevano rifiutato. Ancora una pagina dietro, in Zaccaria, capitolo 12, versetto 10, leggiamo questa profezia incredibile. Spanderò sulla casa di Davide e sugli abitanti di Gerusalemme lo spirito di grazia e supplicazione. Essi guarderanno a me, a colui che essi hanno trafitto. Qui sta parlando Dio, l'Eterno, e dice guarderanno a me, a colui che hanno trafitto, e ne faranno cordoglio come si fa cordoglio per un figlio unico, e lo piangeranno amaramente come si piange amaramente un primogenito. In quel momento gli ebrei, grazie alla misericordia di Dio, vedranno Gesù, si convertiranno. E la cosa meravigliosa è che Gesù non si vendica di questo popolo. Non si vendica di questo popolo. Il Signore non vuole vendetta, il Signore desidera salvare. Quando l'uomo si converte, abbandona la cattiveria, la menzogna, l'orgoglio, l'egoismo, quando riconosce di aver offeso continuamente Dio, quando riconosce che così facilmente fa danno al suo prossimo, quando chiede perdono, quando è pronto a cambiare, il Signore lo accoglie e lo perdona. Il Signore tornerà e ci sarà la resa dei conti, ma oggi è ancora il giorno della grazia, oggi è ancora un giorno di perdono. Sottometti la tua vita a Cristo perché Lui possa essere il tuo Re, il tuo Signore, il tuo Salvatore e la tua guida. Il versetto 3 è molto bello perché è la reazione del popolo al dominio di Cristo, di questi ebrei. Il tuo popolo si offre volenteroso. E non lo vogliamo fare anche noi oggi che abbiamo conosciuto il nostro Signore? Che conosciamo Cristo come Re meraviglioso, buono, potente, per le sue misericordie, presentatevi davanti a Dio come sacrifici viventi, perché questo è quello che il Signore vuole, scritto in Romani capitolo 12, un sacrificio che sottomette la nostra vita, pronta ad ubbidire alla volontà di Dio, perché la volontà di Dio è buona, è preziosa per noi. Un giorno Israele convertito si offrirà in maniera volontaria a Cristo e sarà ai suoi occhi e agli occhi del Padre una parata di santità, una parata di santità. Il popolo di Dio è come rugiada che disseda la terra, dice ancora Michea al capitolo 5, versetto 6, una rugiada che disseda la terra dopo una notte. E così è perché è lontano da Dio e riceve la parola di Dio. Quando tu hai ricevuto la parola di Dio, ancora Katia ha ringraziato il Signore per quelli che gli hanno spruzzato addosso queste gocce di rugiada mentre la sua vita, come la mia, come la tua, era arida nel peccato. E c'è stato qualcuno del popolo di Dio, che ti ha portato quest'acqua di vita. Cristo alla destra di Dio Padre non ci parla soltanto di un re trionfante e vittorioso, ma ci parla anche di un sacerdote eterno. Infatti al versetto 4 ancora Dio dice, il Signore, anzi è il salmista che dice questa, fa questa affermazione, il Signore, cioè l'Eterno, ha giurato e non si pentirà. Tu sei sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchisedec. Che significa? E soprattutto che importanza ha per noi questa rivelazione? Vediamo che Dio, parlando del suo Cristo, gli fa un giuramento immutabile e gli conferisce un incarico eterno. Il giuramento fatto da Dio è immutabile, è un valore eterno e nessuno è più potente di Dio per costringerlo a cambiare. Dio non si pentirà, dice. Infatti in Numeri capitolo 23, versetto 19, Mosè scrive che Dio non è un uomo che può mentire, Dio non è un uomo che può pentirsi. Quando ha detto una cosa non lo farà e quando ha parlato non manterrà la sua parola? Queste sono chiaramente due domande retoriche, perché che chi conosce Dio sa rispondere, la risposta è ovvia. No, Dio non cambia, Lui è immutabile, Dio è verità, non può mentire, Dio mantiene le sue promesse. Questo giuramento sottolinea la scelta sovrana di Dio. Al tempo che Gesù salì in cielo, al tempo dell'ascensione, il sommo sacerdote era scelto dai Romani. I Romani erano i sovrani del popolo, ma come Dio in passato aveva scelto Aronne, ora ha scelto Cristo. E l'incarico stabilito è stabilito per una decisione sovrana di Dio. Questo incarico è un incarico nuovo. Tu sarai sacerdote in eterno. L'incarico che Dio conferisce a Cristo è diverso da quello che aveva conferito ad Aronne. Infatti lo nomina secondo l'ordine di Melchisedec e non secondo l'ordine levitico, anche perché Cristo non sarebbe potuto essere sacerdote essendo della tribù di Giuda. Quando Dio istituì il sacerdozio, scelse Aronne, come ho detto, della tribù di Giuda e lo fece sommo sacerdote. Il servizio era ereditario e terminava con la morte del sacerdote. Il sacerdozio levitico imponeva la ripetizione dei peccati, dei sacrifici degli animali che venivano offerti continuamente per un perdono temporaneo. Invece Melchisedec Non ha ereditato da nessuno il suo ministero. Era sacerdote dell'Iddio Altissimo ed è scritto in Ebrei, anzi vi consiglio di leggere per conoscere meglio la figura di questo personaggio, è descritta molto bene in Ebrei dal capitolo 5 al capitolo 7. In Ebrei appunto è scritto che lui rimane in eterno. Melchisedec era superiore ad Abramo, padre del popolo, ma era anche superiore a Levi e ai suoi discendenti. Di Melchisedec non si sapeva nulla, né della sua nascita, né della sua morte, né del suo inizio del sacerdozio, né della fine del suo sacerdozio. Si sa che questo Melchisedec era re di pace e di giustizia e che era una figura di Cristo, perché come Cristo era re e sacerdote. La parola Salem significa pace ed era l'attuale Gerusalemme, molto prima che il sacerdozio levitico ebbe inizio. E il nome Melchisedec significa re di giustizia. Lo scrittore agli Ebrei dice che l'incarico che Dio ha dato a Cristo è superiore a quello che Dio aveva dato ad Aronne e ai suoi successori, è evidente quando sorge, Ebrei capitolo 7, 15-17, quando sorge a somiglianza di Melchisedec un altro sacerdote che diventa tale non per disposizione di una legge dalle prescrizioni carnali, ma in virtù della potenza di una vita indistruttibile, perché gli è resa questa testimonianza: tu sarai sacerdote in eterno, secondo l'ordine di Melchisedec. Era di questo sacerdote che noi avevamo bisogno. Ancora 26-27, santo, innocente, immacolato, separato dai peccatori ed elevato sopra i cieli, il quale non ha bisogno di offrire sacrifici ogni giorno, come gli altri sommi sacerdoti, prima per i propri peccati e poi per quelli del popolo, perché questo l'ha fatto una volta sola, una volta e per sempre, quando ha offerto se stesso. E dopo aver fatto la purificazione dei peccati, si è seduto alla destra della Maestà nei luoghi altissimi. Gesù Cristo quindi è il nostro Re e il nostro sommo sacerdote, ha un incarico incredibile, meraviglioso, fondato su promesse migliori. Essendo alla destra di Dio e partecipando alla Signoria di Dio, è continuamente in intima comunione con Dio Padre e intercede per noi, anche adesso. Dio è vivente, Gesù Cristo è vivente, è alla destra del Padre. Tu ti puoi, in virtù di questo, accostare al trono della sua grazia, che non è più un trono di giudizio, ma un trono di misericordia, per quella via vivente che Gesù ha inaugurato. L'ha inaugurata per tutti quelli che hanno creduto in Lui. E così andiamo nella conclusione, dopo la parentesi del versetto 3 e 4 che ci ha parlato del ministero di Cristo Re e del suo ministero di sacerdote eterno. Ora questi ultimi versetti ci mostrano come il Signore Gesù sarà anche un potente conquistatore. In pratica questi versetti ci aprono una finestra sulla storia, uno sguardo su come finirà questo modello di vita. Si parla tanto e siamo tutti molto preoccupati perché non si riesce a cambiare la situazione in Italia. Non c'è un governo. Beh, veramente ce ne possiamo preoccupare, sì, ma non più di tanto, perché noi non siamo cittadini di questo mondo. La nostra cittadinanza è nei cieli e il governo del nostro Re, il nostro Dio, è stabile. Il suo piano è preciso, lui sa quello che deve fare per il nostro bene. Nel versetto 1 era il Re a sedersi alla destra dell'Eterno, ora è Dio a mettersi alla destra del Re per sostenerlo in battaglia. Voglio leggere questi versetti, Salmo 110, versetti da 5 a 7. Il Signore alla tua destra scaccia dei re nel giorno della sua ira, giudica i popoli, ammucchia i cadaveri, stridola la testa ai nemici in un vasto territorio. Si disseda al torrente lungo il cammino e perciò terrà la testa alta, Che significano questi versetti? Questi versetti significano che ci sarà una battaglia finale. Il re procede sicuro nel cammino della sua vittoria. Insieme a Dio combattono e vincono contro ogni male. Appoggiato dall'Eterno, il nostro Cristo, avendo ricevuto da Lui potere e gloria, si oppone ai nemici, sbaraglia tutti gli avversari, giudica le nazioni. Ci sarà un giorno questa battaglia, ma sapete, penso che lo sapete, noi viviamo tutti i giorni una battaglia tra il bene e il male. E sembra che il male sia più forte, ma anche se le cose vanno male, come abbiamo cantato quel canto, mi commuove sempre. Sembra proprio che stanno lì pronti a dire, ma dove sta il tuo Dio? Lo vedi che va tutto male? Lo vedi? Hai speso una vita a parlare agli altri di Cristo e guarda, quante persone ti stanno ascoltare? Come sta tua figlia? Come sta tua sorella? Dove sta il tuo Dio? Non temere, Egli è con te, Egli è con te. Cristo ha vinto e vincerà ancora e ci darà la vittoria. Noi siamo più che vincitori in Cristo. Questa verità trasmette certezza adesso, al presente, ci dà sicurezza. E poi ci parla anche di un futuro glorioso e meraviglioso, perché sapete, anche se io spero di vivere, no, ma non lo spero, però anche se io dovessi vivere 150 anni, poi finisce. Oh, 150 anni sono tanti, ma poi finisce. E allora, che cosa pensi tu di Gesù Cristo? Questa domanda è la domanda che vale la vita, perché la risposta giusta potrà aprire per te un futuro di gioia e di pace ora, in questa vita, e metterà ordine nei tuoi valori, nei valori che dirigono le tue scelte. Infatti, se Cristo è il tuo obiettivo, la tua meta, avrai un criterio prezioso per distinguere quello che è utile da quello che è nocivo, perché quello che è utile ti avvicina a Cristo, quello che è nocivo ti allontana da Lui. E per te, che invece per grazia di Dio fa già parte del suo popolo, voglio dirti da parte del Signore, permettetemi, decidi di arrenderti completamente a Lui, ubbidendo alla sua parola. Proclama in tutto il mondo, a tutte le persone vicine a te, le meraviglie di colui che ti ha chiamato dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. Tieni lo sguardo fisso su Gesù, alla sua potenza, perché così la tua fede non vacillerà. E rivolgiti costantemente con fiducia a Cristo quando sei nella tua debolezza, quando sei nella tua difficoltà, perché Lui è il Re potente, perché Lui è il Sacerdote misericordioso. Se siamo convinti di questa realtà, allora dobbiamo abbandonare ogni incertezza, ogni lamentela, ogni ansia, ogni paura del futuro. Perché non siamo in balia del caso, non siamo in balia delle persone, del governo, adesso chi vincerà? Ma che ne so? Noi siamo sotto la guida e lo sguardo amorevole di colui che è morto e risorto per noi, per te, per darti un avvenire, una speranza, un bellissimo futuro di pace, gioia e benessere. Quindi, che cosa pensi di Cristo? Rispondi ora a questa domanda, perché ne vale la tua vita. Presente e futura. Vogliamo pregare. Signore, forse qualcuno avrà sorriso a queste parole, gli sembrano favole. Non lo so, Signore, non leggo i cuori. Ti prego per quello. Ti chiedo, Signore, che non sia come i giudei, che non si vollero umiliare davanti a te e così persero l'occasione, un'occasione meravigliosa. Per quelli invece che sono stati colpiti dalle tue parole, Signore, ti voglio chiedere che vuoi dare forza per poter vivere una vita di gioia, di pace, come testimoni di Cristo. Che valore ha la nostra vita, Signore? Che valore ha la vita dell'uomo, anche se guadagnassi tutto il mondo e poi perde l'anima sua? Signore, benedici ancora le parole che abbiamo sentito, soprattutto le tue parole che sono state lette. Benedicili nei nostri cuori. Ti prego, Signore, per ciascuno che è qui, ti prego per la Chiesa. E, Signore, se c'è qualcuno ancora che non ha compreso veramente, che deve abbandonare la propria vita a te, ti prego che oggi possa farlo, per la tua gloria, nel nome di Gesù. Amen.